E quanto il Signore è buono. Adesso aspettiamo ancora un po', 3-4 minuti, perché è alle 3:30 che comincia. E dopo vediamo come vuole il Signore. Facciamo sempre come vuole il Signore. Siete abituati a dire le preghiere la mattina, no? Ecco. E quando dite il ti adoro, lo sapete a memoria?
Sì.
Bravi, come siete bravi. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana, cosa... ti offro tutte le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua volontà per la tua gloria. Guardate, la cosa migliore che possiamo chiedere al Signore è che ci aiuti a fare la sua volontà. È vero o non è vero? Perché Lui ci vuole beati, salvi, in paradiso per tutta l'eternità con Lui. Non ci vuole mica mandare all'inferno il Signore, sapete? Oh no, 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 no. Andiamo noi, se vogliamo, all'inferno. Perché per fare un peccato mortale, ricordatevi, ci vogliono tre cose. La materia grave, perché c'è anche la materia leggera di un peccato, no? Materia grave, piena avvertenza, cioè io so che questo è peccato, so che questo è peccato grave, lo faccio lo stesso a dispetto di Dio e della Madonna dei Santi, questa è la piena avvertenza, ed è deliberato consenso, che non sono obbligata, nessuno mi obbliga, sono libera, perché per esempio uno, se fa un peccato mortale perché un altro gli mette la rivoltella qua e gli dice oh, fai questo sparo, è la paura, e ci sono tante cose che attutiscono anche il peccato, è sempre peccato, però la attutiscono. Ma quando uno è sereno, è tranquillo, è libero, può fare quello che crede, quello che vuole, e commette il peccato mortale, è proprio, perché il peccato mortale è materia grave. E mi direte qual è la materia grave, lo conoscete la materia grave? Per esempio, io non ho nessun male, non ho nessun impedimento e non vado a messa la domenica alle feste comandate. Io credo che sia uno dei peccati mortali più comuni in questa terra, che fanno anche i cattolici. Per qualche motivo, per qualche ragione, anche per pigrizia, per tutto quello che volete, ho tanto da fare, ho questo che l'altro, su e giù, è un peccato mortale. Adesso poi, adesso, abbiamo questa grande facilità, che possiamo andare alla messa vespertina il sabato, che vale per la domenica, è vero? Ai miei tempi non c'era, sapete. Non solo. Poi, c'è tutta la domenica mattina, adesso c'è anche tutta la domenica pomeriggio e sera, cosa che ai miei tempi non c'era, perché l'ultima messa era quella delle 11:30 al Duomo, mi ricordo. 11:30, l'ultima messa, poi non ce n'erano altre messe, non si poteva celebrare allora, e quelli più anziani se lo ricordano, no? Non c'era il permesso di celebrare il pomeriggio. Pensate quante agevolazioni non avete voi adesso. Quante. E se non si usano, siete doppiamente in peccato, doppiamente proprio. E poi adesso ci sono tutti i mezzi di locomozione. Cominciamo dalla bicicletta. È una bella locomozione la bicicletta, l'automobile, il tram, tutti i mezzi pubblici. E le gambe, una bella passeggiata fa bene a tutti, sapete, una bella passeggiata. E bisogna che torniamo proprio alla base, guardate, fatemi un suo favore, ritorniamo alla base, quella che è la verità. Non tante bagianate che dicono, sapete, non tante cose che non sono vere, non so chi, da chi vengano, beh, vengono dal demonio se non sono vere, ma magari le propagano le persone buone che in buona fede credono che siano vere, ma non sono vere, non sono vere. bisogna che andiamo proprio a fondo di queste cose. Cosa dite? È tanto pesante essere fedeli al Signore? Rispondetemi. Se non altro, guardate, avete la tranquillità di coscienza, è vero o non è vero? Perché pensate, quelli che fanno il male hanno la certezza di fare il male, hanno un rimorso di coscienza prima o dopo. Non possono stare tranquilli, non possono. Perché il demonio poi è tremendo. Prima vi inganna, no? Prima vi inganna, vi fa vedere lucciole per lanterne, eccetera. E dopo, quando avete commesso il peccato, vi tormenta. Perché è così il demonio. La pace la trovate solo con il Signore, solo. E quando c'è la tranquillità della coscienza, perché vedete, anche se si è turbati in coscienza, si fa presto, si va da un sacerdote. Se non vogliamo che ci conosca, andiamo in confessionale, da un prete qualsiasi, così. E si domanda, si chiede, si confessa. E chiedete anche, quando non avete le idee chiare, se è peccato o non è peccato, chiedete. Prima pregate di trovare un sacerdote, oppure se lo conoscete meglio ancora, ma se non conoscete pregate di trovare un sacerdote come Dio comanda. E poi dite il nostro dubbio, eccetera. Poi vedete, quando si è la rettitudine di cuore, perfetti non si è nessuno, senza peccato non si è nessuno. O peccato veniale, o peccato mortale, vatte alla pesca, ma chi è che non manca mai? Chi è perfetto? Solo il Signore. Noi siamo tutti imperfetti. Anche senza volerlo si sbaglia, anche senza volerlo si fa qualcosa che non va, eccetera. Perché pensate quello che dice Gesù, qualunque cosa avete fatta al minimo dei miei fratelli l'avete fatta a me. Ecco, basta questo, che è il comandamento della carità. Noi trattiamo sempre bene tutti, vogliamo bene a tutti, siamo gentili con tutti. Guardate, le volte la simpatia e l'antipatia gioca tanto, a volte anche il ricordo di qualche torto ricevuto così, sì, dice perdono, ma stia alla larga, vero? Quella persona, va bene, se noi sappiamo che per noi diventa un motivo di mancare di carità, siamo alla larga. Però ricordatevi, come può il Signore perdonare se noi non perdoniamo? Perché è inutile andare a confessarsi, è inutile accostarsi al Signore se abbiamo l'odio nel cuore. Non si può. È meglio non andare, è meglio non ingannare il Signore, perché ogni prossimo per me deve rappresentare Gesù e devo trattare il prossimo come tratterei Gesù. Provate a fare un piccolo esame di coscienza. Non è facile questo, vero? Perché ci sono le persone amorevoli, le persone amabili, le persone simpatiche, e poi ci sono anche le antipatiche, ci sono anche quelle che ci hanno fatto del male, e noi non possiamo vendicarci di questo, di quelli che ci hanno fatto del male. No, evitiamoli, sì, quello è permesso di evitare, ma non vendichiamoci, non possiamo vendicarci, capite? E sono tante cose, vero? Guardate che la vita cristiana è semplice, perché è semplice, è basata tutta sulla carità. Quando hanno chiesto a Gesù di amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, e il prossimo come te stesso. Semplice sembra, però attuiamole. Nell'attuazione non è semplice, non è semplice. Amare Dio è ancora più semplice, sì. Però c'è anche questo, magari abbiamo un grande dispiacere, magari il Signore ha permesso che muoia una persona cara, ce la prendiamo con Dio, vero? Quante persone che ho trovato io arrabbiate col Signore perché ha fatto morire questo lato, a parte che morire dobbiamo morire tutti, no? A parte che se il Signore l'ha permesso, anche perché non sempre lo vuole. Quelli che si suicidano, per esempio, non è perché il Signore lo vuole, sapete. Il suicidio è un grave peccato. Se uno è fuori di testa, non ha colpa. Ma se uno sa ragionare, è un gravissimo peccato il suicidio. Non siamo noi padroni della nostra vita. È il Signore che ce l'ha data e la dobbiamo tenere fino a che Lui ci vuole che andiamo all'altro mondo. E guardate che l'altro mondo c'è. Sapete che ho trovato delle persone che dubitano, che dicono, ma dopo la morte, ma chissà cosa succederà. Ma dicono che, dicono, ma non sono convinti. Mamma mia, credo, voi siete convinti, vero? Meno male, meno male. Perché guardate, di là abbiamo il premio e il castigo. E di là non si può truccare la verità. Ecco, quando dobbiamo agire in una maniera e ci viene voglia di truccare la verità, di non dire la verità, di coprirla così, fate bene in mente una cosa: il Signore lo sa, il Signore vede la verità, il Signore conosce fino in fondo quello che dobbiamo fare, quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo nella nostra mente. E che non sarebbe neanche Dio, capite? Voi pensate, ma siamo tanti, siamo miliardi di persone. Il Signore conosce il pensiero di tutte le persone, di tutte. Perché è Dio. Non dobbiamo mica paragonare a noi. È vero che il Figlio di Dio, Gesù, è diventato uomo, però era sempre Dio, anche quando mangiava, quando tratteneva i suoi amici, è sempre Dio. Il delitto più grande dell'umanità è stato quello di crocifiggere e di uccidere il Figlio di Dio. Il delitto più grande che l'umanità potesse fare. E l'ha fatto, E l'hanno ucciso, E che morte che gli hanno fatto fare. Lui l'ha accettata per noi, per ottenere dal Padre il perdono dei peccati. Ha pagato Lui per noi. E da allora, se uno va a confessarsi dal sacerdote e sente le parole, io ti assolvo dei tuoi peccati, vero? Il sacerdote dice così, se non lo sentite, magari lo dice piano, lo dice, alcuni lo dicono in latino, però la sostanza della confessione è questa. Io ti assolvo dei tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Io, ma non è mica il prete che vi assolve. Cosa volete che il prete che vi possa assolvere? Magari non vi conosce neanche. Ecco, per esempio, una delle cose che io vi suggerisco. Quando avete difficoltà della confessione, andate in un altro paese, adesso con la comodità che c'è di viaggiare. Andate in un'altra chiesa dove non vi conosce nessuno e là fate bene una confessione con sincerità di cuore. Guardate, è necessario questo. Il Signore lo vuole. Quando ci sono difficoltà, che magari il parroco vi conosce, il cappellano vi conosce e a voi scoccia dover dire certe cose a loro che vi conoscono, andate in un altro paese, con la comodità che adesso di viaggiare, no? Cosa fate? In un attimo andate anche a un paese vicino, anche dove un prete qualsiasi, però che la confessione sia sincera. Perché il pericolo grave è questo, che non sia sincera la confessione. Allora è un peccato grave, sapete? Peccato grave. Perché è già un miracolo della misericordia divina alla confessione. Ditemi se non è un miracolo. Quel prete che noi non conosciamo a volte, oppure lo conosciamo, che dice in prima persona, io ti assolvo, ma non è lui, ma non è lui, ma non, è, non, 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 non abbiamo offeso lui, abbiamo offeso il Signore. E il Signore in quel momento prende possesso del sacerdote. E il sacerdote in prima persona dice, io ti assolvo dei tuoi peccati. Bisogna che ritorniamo a, come dire, avere una grande, 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 ma non saprei neanche dirvi la definizione, verso la confessione. Prima di tutto la conoscenza, perché noi siamo esseri ragionevoli, dotati di anima e di corpo, e l'anima ha due facoltà, la conoscenza, l'intelletto e la volontà. Queste sono le due qualità della nostra anima, chi conosce le cose con l'intelligenza, con l'intelletto, chi più chi meno. Non ci sono due intelligenze uguali in questo mondo, però l'intelligenza il Signore se l'ha data. Un povero demente, quei poveri che li ho visti a Torino, là, curati bene, ma che non hanno più il bene dell'intelletto, anzi non l'hanno mai avuto, ma magari nascono con una lesione cerebrale. Quelli non sono colpevoli, quelli non possono sapere quello che fanno. Perché per fare un peccato bisogna che ci sia la piena avvertenza e deliberato consenso. Cioè la piena avvertenza. Io so che questo è male, a dispetto di Dio e della Madonna dei Santi lo faccio lo stesso. Questo è un peccato mortale proprio. A volte invece, nonostante tutta la buona volontà, nonostante tutti i propositi, ben cadiamo in qualche peccato. Ma quelli sono peccati veniali. Sono peccati che basta un atto di dolore. Facendo l'esame di coscienza la sera, lo fate l'esame di coscienza la sera? Non mi dite tutti sì. Non andate a letto senza aver fatto l'esame di coscienza. Che cosa vuol dire? Penso, che cosa ho fatto oggi? Come mi sono comportato oggi? Ho offeso il Signore oggi? E guardate che Gesù dice, qualunque cosa avrete fatta al minimo dei miei fratelli, l'avete fatta a me. Pensate. E la sera, nelle preghiere, mica tante preghiere la sera. Guardate, vi dico le preghiere che io dicevo. Ti adoro, mio Dio, ti amo con tutto il cuore, ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questo giorno. La mattina dicevo, ti offro le lezioni della giornata. Invece la sera... Ecco, pensavo, quello della sera, dica,
perdona
il male che ho fatto, e se qualche bene ho compiuto accetta, non posso dire ne parlo. Perdona. Queste sono le preghiere della sera. Se siamo cattolici, cristiani, dovremmo rivolgersi al Signore almeno due volte al giorno, sì o no? Perché se no viviamo come gli animali. Che cosa ci distingue dagli animali? Faccio colazione, pranzo, cena, faccio il lavoro, eccetera. No, non sono una bestia io. Sono un figlio di Dio. Il Signore mi ha creato perché lo godessi per tutta l'eternità. Pensate che il Signore ci ha creato per conoscerlo, amarlo, servirlo in questa vita. E poi goderlo per tutta l'eternità. Questo è il famoso catechismo di San Pio X, vero? Lo insegnano più i bambini. Ditemi voi che conoscete adesso. Lo insegnano ancora i bambini. Io non lo so perché non. Ma se voi fate il catechismo, siete catechisti, qualcuno che insegna il catechismo, no? Ma anche in famiglia. Il catechismo insegnato dal papà e dalla mamma, ma sono le cose che non si dimenticano più tutta la vita. Un bambino non le dimentica più, neanche da adulto, magari sbaglierà ma dopo torna perché sa com'è la verità, perché è stato inculcato in famiglia. Per cui voi che avete magari figli eccetera, cercate, oppure siete nonni, oppure papà e mamma, cercate tutti di non di fare il santificetto, le cose, ma le cose pratiche. Guarda, questa è un'offesa di Dio. Hai offeso Dio con un peccato. Non puoi ricevere il perdono se non da Lui. E abbiamo un sacramento che si chiama la confessione. Vai dal prete che vuoi, vai fuori paese, vai da chi non ti conosce, ma confessati. Ma di la verità. Ma togliti dal cuore questo peso. Tutti siete nella condizione di fare questi, di dare questi consigli. Perché io prima o dopo qualcuno trovate che ha questi problemi. Ma voi con tenerezza, con bontà, dite, ma guarda che il Signore è buono. Il Signore non vuole la morte di nessuno, non vuole la morte del peccatore, vuole che si converta e viva. Lo dice proprio chiaro e tondo. L'ha fatto scrivere ai suoi figli, ai suoi bravi, a quelle brave persone che avevano comunicazione con lui e che volevano solo scrivere quello che lui voleva. E ha scritto: il Signore è felice tutte le volte che può perdonare, perché vede che la sua incarnazione, passione e morte non è stata vana. Perché ogni volta che uno pentito va a confessarsi, confessa un peccato mortale, un peccato grave, ma se potesse, se lo vedesse, ballerebbe di gioia il Signore, per dire, anche gli angeli sono tutti felici perché è un'anima che si redime, perché vuol dire che Gesù, il grande sacrificio di Gesù, pensate quanto ha sofferto Gesù, era figlio di Dio, sapete. Dio lui stesso, che per redimere, per aprirci le porte del paradiso, ha fatto già quella enorme umiliazione che è da Dio nascere bambino, uomo come noi. Ma pensate, provate a immedesimarvi voi, lui che poteva essere felice sempre perché figlio di Dio, che non doveva conoscere neanche la sofferenza, ha voluto farsi bambino e soffrire come noi e fare quella fine che ha fatto sulla croce. Perché l'ha fatto? Perché l'ha fatto? Per riaprirci le porte del paradiso. Se no, le porte del paradiso per noi erano chiuse, serrate, non potevamo più andare in paradiso, non potevamo, perché il peccato era molto grave, era fatto contro un Dio e solo un Dio poteva redimerci. Quante volte pensiamo questo? Quante volte meditiamo su questa grande verità? Tutte le volte che andate a confessarvi, e penso che se siete qua a ascoltare una predica, diciamo, no, così, una trasmissione di verità, come dico che è, vuol dire che amate il Signore, perché sennò non sareste qua a quest'ora di festa, no? Vuol dire che amate il Signore, ma fino a che punto lo amate? Fino a che punto credete alla sua infinita misericordia, ma anche giustizia? Perché Dio è giustizia, eh? Non si può mica, non può mica cambiare una cosa e dire che è bene quello che è male, Signore. Può perdonarci, questo sì, ma allora ci vuole un atto di volontà nostra. Tutto dipende dalla nostra volontà. Queste quattro dita qua, diceva un sacerdote, ci metteva la mano così, diceva, guardate che tutto dipende da queste quattro dita qua. Cioè da quello che noi pensiamo, e dal pensiero va all'azione, perché pensare solo e non agire è da stupidi, no? Mi pare. Noi pensiamo, ma dopo agiamo secondo il nostro pensiero. Allora, se noi pensiamo, siamo stati creati da Dio, e questo è poco ma sicuro, il corpo viene dai nostri genitori, ma l'anima viene da Dio. Siamo convinti di questo? Io mi domando, siamo convinti di questo? Con che facilità si uniscono un uomo e una donna, anche fuori del matrimonio, con piena libertà, eccetera, eccetera, e magari perché disgraziatamente non ha preso gli anticoncettivi, eccetera, eccetera, rimane incinta. No, bisogna farlo sparire questo. Ma sapete che è uccidere una persona? Gli aborti, se sono involontari, nessuna colpa, ma se sono volontari, sono un omicidio. Ditelo a tutti, sapete questo. Perché adesso fanno gli aborti con una facilità, come avere un bicchiere d'acqua. Ed è uccidere una persona. Ah, ma io non l'ho visto, non l'hai visto, ma c'è. Il bambino c'è, informazione. Se tu lo lasci fare la strada giusta, naturale, è un bambino che nasce, che cresce, domani è una persona, uomo o donna che sia, non so, ma è sempre una persona umana, un figlio di Dio. E tu lo uccidi prima che venga la luce, perché così non lo vedi. Ma è un omicidio. L'aborto, ecco, l'aborto volontario è un omicidio. Mettetelo in testa questo, e ditelo a tutti. L'aborto volontario, quello che è involontario no, perché succedono anche questi, ma l'aborto volontario è un omicidio. Io uccido una persona. So io chi ho in grembo, so che cosa diventerà questo. Se papà e la mamma di, mettiamo un grande scienziato che scelga, avesse abortito. Pensate Beethoven. Io naturalmente come musicista conosco bene le vite dei musicisti. La musica di Beethoven è straordinaria. E per me è il più grande compositore. È quello che mi piace più di tutti Beethoven. Erano poveri, anche senza salute. Avesse abortito la mamma, perché era povera, perché non stava bene, eccetera. Noi pensate chi non avremmo avuto? Un genio della musica che, scusate che io parlo di musica perché ci sono dentro, no? Un genio della musica che è inarrivabile, che è, non si può neanche descrivere la validità di quella persona. E con che facilità adesso abortiscono, ditemi. Non è desiderato, è fuori del matrimonio, è tutto il mondo. 100 motivi e uno. Però è sempre un delitto, è sempre un omicidio. Volontario e premeditato, perché se io non so, sono arrabbiatissimo, non capisco più, vedo nero così e magari lotto contro una persona e la uccido, quello, ma qua no, bisogna andare dal medico, bisogna andare a prendere quello che deve prendere, eccetera. È un omicidio voluto, premeditato. Quando moriremo, se non ci siamo pentiti prima, voi pensate come si presenta al cospetto di Dio? Che cosa dirà il Signore? Come si giudicherà il Signore? Beh, sono cose gravi, sapete. E di tutte le cose è così. Dobbiamo persuadersi che io non faccio niente, neanche alzo questa mano senza che Dio non lo sappia. senza che Dio non conosca. Ma io nel fondo del mio silenzio, di che nessuno lo sa, solo io lo so che cosa ho pensato così. No, Dio lo sa. Dio lo sa che cosa hai pensato. È l'unico che può conoscere i nostri pensieri, i nostri desideri, i nostri affetti. È l'unico. Non possiamo nasconderci da Lui. Lui è la via, la verità e la vita, ma è Dio. Non è un uomo qualsiasi. Gesù si è fatto uomo, ma era sempre Dio. Aveva due nature, Gesù, lo sapete? Ha la natura divina e la natura umana. Del catechismo. L'avete studiato bene il catechismo? Ci sono di quelli che hanno avuto una buona scuola catechistica, perché ci sono ancora dei sacerdoti molto bravi, ma ce ne sono di quelli che proprio non sapevano neanche questo, che Dio, che Gesù aveva due nature, la natura divina e la natura umana. La natura umana perché è nato da Maria, e lei nel suo seno che l'ha tenuto come tutti gli altri bambini, però il padre non era Giuseppe, il padre era il padre eterno. Mi direte, ma come ha fatto? Ma certo è un mistero. Noi non sappiamo come abbia fatto. Però noi premettiamo questo. Dio è sì o no onnipotente? Ditemelo. Non sarebbe neanche Dio se non fosse onnipotente, è vero o non è vero? Perché allora sarebbe un uomo come tutti gli altri. Ma lui è onnipotente, cioè può far tutto. E lui ha potuto fare questo grande gesto di amore per noi, formare in Maria il suo figliolo senza intervento umano, perché Giuseppe era un parafulmine, come, perché sennò avrebbero detto lui era una prostituta se ha un figlio senza il marito, no? E lui fingeva da padre di Gesù, ma non era il padre di Gesù. Lui era il custode di Maria e poi anche di Gesù, lo ha levato. È bellissimo, sapete. Mi pare che sia la Valtotta che è in un volume, il primo volume vero, che spiega questo. La conoscete la Valtotta? Ecco, guardate, è un mistero, ma è un mistero di amore proprio. Un mistero di amore. Un Dio infinito, che non ha avuto principio e non avrà fine, un Dio che può fare onnipotente, onnisciente, che vuol dire che sa tutto, si chiude nel seno di una donna per salvarci. L'ha fatto per salvarci, per morire sulla croce per noi, e noi così cretini l'abbiamo inchiodato sulla croce. Voi pensate a quelli che hanno eseguito la crocifissione di Gesù. Che cosa avranno nella coscienza? Come saranno giudicati? C'è quello che si è convertito subito, ha detto questo era veramente il figlio di Dio, no? Quello si è pentito, eccetera. Gli altri, chissà, io non lo so. Ma pensate che bello, appena saremo morti, e io mi auguro che tutti vi salviate l'anima, che nessuno qua di quelli che sono presenti vada in inferno, no, guai, per un po' di purgatorio lo faremo tutti, va bene, per un po' di purgatorio, però tutti ci dovremo trovare in paradiso, tutti quanti venti, il paradiso ci aspetta. Quando in paradiso conosceremo tutte queste cose? Quanto sarà bello. Per me uno dei lati più belli del paradiso sarà la conoscenza di tutto. Perché noi, il Signore ci ha creati con l'intelligenza e la volontà. Siamo uomini perché abbiamo questi due doti, no? Se no saremmo animali. L'animale non ha l'intelligenza, ha l'istinto, magari fortissimo, magari bello, magari tutto quello che vuoi, ma è istinto. E non ha volontà, cioè fa quello che gli viene suggerito dalla natura, ma quando ha fame cerca di mangiare, eccetera, eccetera. ma noi no. Il Signore a noi ha dato una intelligenza diversa uno dall'altro. Non trovate due intelligenze uguali, sapete. Pensate quanti uomini e quante donne ci sono in questo mondo e ognuna ha la sua intelligenza, il suo grado di conoscenza. Solo Dio può fare una cosa del genere. Ma perché, vedete, i nostri genitori ci danno il corpo, ma l'anima è Dio che ce la dà. È Dio che vuole che ce la dà. La facoltà dell'anima è l'intelligenza e la volontà. Queste sono le facoltà dell'anima. Quindi ciascuno di noi ha un'intelligenza diversa dagli altri, un grado di intelligenza, e dovremo rendere conto al Signore di questa intelligenza che Lui ci ha dato. Se uno ha poca intelligenza, il Signore richiederà poco da lui, ma se uno ha un'intelligenza forte, e quegli intelligentoni che hanno quelle intelligenze formidabili, e ci sono di quelli bravi che hanno capito anche che l'intelligenza più bella è quella che conosce Dio, ci sono, pensate a Manzoni per esempio, come poeta, Dante, è meraviglioso Dante, perché guardate, è partito dall'inferno perché veramente era in peccato mortale quando ha cominciato. Non viveva bene Dante, sapete, ma si è purificato scrivendo. Guardate che meraviglia che è il Signore. Io quando penso a queste cose mi commuovo, dico: ma guarda Signore quanto sei grande, adoperi la nostra intelligenza, la nostra volontà che tu ci hai dato, perché lui che ci ha dato tutto. Perché cosa? Quelli che sono più docili, che cosa fanno? Adoperano questa intelligenza e questa volontà per andare. È partito davvero dall'inferno Dante, perché era in peccato mortale, perché viveva male. Man mano scrivendo si è purificato, ha capito che cos'è l'essenza, che cos'è la grazia di Dio, che cos'è una grazia grandissima. È venuto fuori che il capolavoro che è la Divina Commedia. Lo conoscete la Divina Commedia? O l'avete subita in scuola? Perché vedete come siamo fatti noi. Quello che è imposto a scuola, e magari sono opere bellissime, da prendersi dopo con maturità, da rileggere e dire: ma guarda che bello, ma guarda che meraviglia. Ma quando sono imposte così a scuola, allora vengono bambose, eccetera. Riprendete in mano, riprendete. È una meraviglia. È la sua storia, la storia di Dante. Lui era un peccatore, lui si era ribellato a Dio e non era lontano. Ha cominciato a scrivere e ha scritto l'inferno. E poi pian piano, si vede con la grazia di Dio, perché non c'è... Non si può spiegare altrimenti l'acutezza di pensiero e la perfezione di Dante. Solo Dio che poteva ispirare una cosa così. Noi uomini cosa volete che... E pian piano si è purificato, ha passato il purgatorio e il paradiso. Solo il canto della Madonna in paradiso è una meraviglia. Una meraviglia. Vedete cosa fa il Signore? Ci prende che magari siamo nel fango, ci prende che siamo nella stanchezza, ci siamo nella... non butteremo tutto dalla finestra, eccetera. Ci prende da questi momenti e poi pian piano ci porta alla verità. Ci porta alla luce, e la luce è la libertà. Noi anneliamo tanto alla libertà, vero noi uomini? Non vorremmo mai che nessuno ci imponesse niente. Vorremmo essere liberi di fare tutto, ma non il male. Perché fare il male non è libertà, è schiavitù. È schiavitù a Satana fare il male. La libertà è dei figli di Dio. In paradiso. paradiso saremo liberissimi, liberissimi di godere, guardate, per tutta l'eternità. Pensiamo al paradiso, pensiamo spesso al paradiso, noi siamo avviati per quella strada, per andare in paradiso, non per andare all'inferno, per carità di Dio, per carità di Dio, che stiano i demoni là, e preghiamo che tante persone, specialmente quelle più vicine a noi, così vadano tutti in paradiso. Preghiamo, preghiamo per i peccatori perché si convertano e non vadano all'inferno. È troppo brutto l'inferno, sapete? È troppo brutto. Mamma mia, quanto è brutto l'inferno. Ma la cosa peggiore dell'inferno è che è eterno. Non se la caveranno più da quella sofferenza. E soprattutto la sofferenza più grande, sapete bene cos'è? Che non vedranno Dio. Sopporterebbero il fuoco, sopporterebbero tutto, la vicinanza di tante persone cattive così, ma quella di dire non vedrò mai, mai per tutta l'eternità il Signore, quella è la sofferenza più grande. Adesso ci sembra impossibile, ma è così. Perché quando saremo morti, capite? La nostra anima avrà la conoscenza della verità perfetta. Adesso siamo tenebrati da tante cose. E il lavoro, e i parenti, e la famiglia, e tutti, tanti interessi abbiamo, non è vero? Tanti. E qua siamo tanto distratti dalle cose. Ci distraiamo. Ma là no? Non ci sarà nessuna distrazione, cioè, sarà solo o la felicità eterna o la sofferenza eterna. Ora bisogna che pensiamo adesso a questo. Qualcuno mi dirà, ma a me non piace pensare a queste cose. Perché ti piace che non ti piace, figliola, ma è la verità. Che ti piace che non ti piace, non c'è un microfono. Che ti piace o che non ti piace, la vita è così. Non puoi mica cambiare tu, non sei mica Dio. Se Dio ha fatto queste regole, ha messo queste regole, Lui Dio perfetto, onnipotente, perché ricordiamo gli aggettivi di Dio, è onnipotente e onnisciente. Cosa vuol dire? Onnipotente che può tutto. Che può tutto, anche le cose che per noi sono impossibili, per lui può. Lui può far risciogliere un moto, e l'ha fatto, e l'ha fatto.